Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori da Florinda Fiamma. Ben trovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono le 9:01 di venerdì 26 giugno. Noi come Ulisse, viaggiatori senza ritorno. Questo è il titolo di un articolo, di un pezzo di Marco Auger che è uscito su R2 Cultura di Repubblica, pagina 37, questa mattina. E di che parla? Parla della nostalgia di casa e dei paradossi della nostalgia di casa che, secondo Auger, ci porta dagli antichi popoli nomadi al turismo di massa. Ma iniziamo leggendo questo articolo che inizia con una cosa molto molto attuale per chi comincia a partire per le vacanze. Le compagnie aeree emettono preferibilmente biglietti di andata e ritorno piuttosto che di sola andata, come se ci fosse qualcosa di sospetto nella nozione di andata senza ritorno, qualcosa che evoca il desiderio di rottura, di fuga dal luogo che abitualmente ci definisce. L'espressione andata e ritorno sembra sottintendere già di per sé una certa idea di rapidità. L'assenza sarà breve e si ritornerà presto. Utilizzato da solo, invece, il termine ritorno dà libero sfogo alla nostra immaginazione e non allude a un itinerario preciso. La sua carica poetica, cioè il termine ritorno, dipende proprio dal doppio registro che esso mette in gioco, il tempo e lo spazio. Tra l'altro, di tempo e spazio ne parleremo tra poco, sempre a pagina 3, fra qualche minuto, però tempo e spazio applicati al campo dell'arte. Ma proseguiamo con questa suggestione, quella del termine ritorno. Vediamo cosa ci scrive e cosa ci dice Marco Auger. Le società nomadi, in linea di massima, seguono sempre lo stesso itinerario, con delle tappe che generalmente coincidono con le condizioni climatiche più favorevoli, ad esempio per l'alimentazione delle loro greggi. Le società nomadi sono società dell'eterno ritorno. Tra l'altro vi ricordo che Auger, etnologo e antropologo francese, è noto proprio per aver coniato l'espressione dei non luoghi, però soprattutto da anni studia e ritiene che l'emigrante sia considerabile l'eroe dei nostri giorni, forse proprio per questo concetto di andata e ritorno. E in quest'ottica Auger dà un significato particolare anche alle vacanze, come ritorno alle origini. Vediamo come. L'attaccamento al luogo di nascita o al luogo d'origine della famiglia corrisponde a una forma di nomadismo familiare che rientra in parte nello stesso ordine di cose. Le vacanze per molte persone che abitano in città sono state e sono ancora un'occasione per ritrovare il loro ambiente d'origine, le loro radici. E questo ritorno alle origini, se è regolare, assomiglia molto a una forma di nomadismo. Il nomadismo abituale può suscitare forme di nostalgia, un desiderio di ritorno che è espressione di una mancanza e di un'attesa. Da qui la natura ambivalente della nostalgia, di questa sofferenza che è un piacere e viceversa. E qui torniamo al titolo. Noi abbiamo parlato di noi come Ulisse, viaggiatori senza ritorno. Auger andrà a concludere questa sua suggestione proprio con la figura di Ulisse, però quello omerico, meno quello dantesco, joyciano, perché analizza questa figura attraverso gli spostamenti del turismo di massa. Vediamo come. Forse è una caratteristica propria della società dei consumi, quella di produrre e vendere potenti strumenti di registrazione che forniscono a chi li utilizza la prova che sono stati effettivamente dove sono stati. Le folle di turisti che si mettono in posa davanti alla Torre di Pisa o a Notre Dame de Paris immortalano, come si suol dire, questo momento della loro esistenza. Quindi potranno rivederlo, se non riviverlo, a volontà e facilmente grazie alla registrazione che ne ha fissato il momento culminante, l'unico probabilmente che lascerà un ricordo, il momento della fotografia. Allora è il ritorno dell'esperienza che conta, visto che non si ritorna poi fisicamente, indipendentemente dal luogo in cui la si vive. Nel mondo globalizzato con cui i turisti entrano in contatto, è poi così utile ritornare? La nozione di ritorno ha ancora senso? Pensiamo alle forme estreme del turismo futuro. Molte persone facoltose hanno già prenotato un viaggio sulle navicelle spaziali che le porteranno in orbita a un centinaio di chilometri di quota. Scopriranno così l'immagine interna era del pianeta Terra. Sarà sicuramente difficile per loro, come lo è stato per gli astronauti di professione, rimettere piede sulla Terra. Istantaneità e ubiquità faranno parte ben presto del quotidiano più ordinario di una parte dell'umanità. Quindi Auger traccia questo scenario apocalittico o forse più reale di quello che possiamo immaginare in questo momento. Resta il fatto, prosegue Auger, che il tempo e lo spazio sono i costituenti simbolici essenziali delle relazioni che intercorrono tra gli esseri umani. Qualunque siano le modalità che caratterizzano il turismo attuale, ogni individuo ha bisogno dell'incontro con l'altro per realizzarsi. Un viaggiatore, cioè un essere curioso degli altri perché lo è di se stesso, e dove il desiderio di partire predomina sulla soddisfazione e sull'illusione di essere arrivato. Quindi, conclude Auger, ogni itinerario umano è un'odissea, ma il ritorno non ha fine, perché non si ritrova mai il passato perduto. Il gioco dello spazio e del tempo è crudele. Ulisse, alla fine del suo viaggio, che lo aveva portato all'altro capo del mondo conosciuto a quell'epoca, è ripartito, secondo alcuni racconti, alla ricerca di se stesso, probabilmente, e quindi di incontro ad altri. Baudelaire fa eco a Omero. In fondo all'ignoto per trovare il nuovo. Marco Auger su Repubblica. Esperanza di Vince Mendoza, e questa è la versione del trio di John Taylor con Peter Erskine alla batteria, Palle Danielson al basso e John Taylor al piano. Pietro del Soldà, buongiorno.
Florinda,
di cosa si parlerà? Tutta la città ne parla alle 10.
Allora Florinda, oggi 26 giugno è la giornata internazionale per le vittime della tortura, un reato odioso che però in Italia non è ancora reato. Il nostro paese, pur avendo rettificato 26 anni fa la Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura come crimine contro l'umanità, non l'ha mai trasformato in legge. C'è un disegno di legge che sta svolgendo il suo lento iter parlamentare, ma non tutti sono d'accordo, lo segnalava una telefonata arrivata ieri a prima pagina e vari sms che sono arrivati a Alessandro Campi stamani durante il filo diretto. C'è una parte della polizia che non vuole l'introduzione di questo reato perché dice in realtà è contro le forze di sicurezza, un dibattito acceso che ci sembra molto importante, un dibattito che riguarda la centralità dei diritti in un'epoca che secondo taluni osservatori è invece caratterizzata da una erosione progressiva dei diritti della persona. Ha chiamato anche Daniela da Milano questa mattina, segnalando che più in generale il mondo sembra quasi, noi in Europa, le democrazie occidentali, non rendersi conto che i nostri diritti non sono garantiti per sempre. Dobbiamo svegliarci, difenderli e renderli operativi.
Grazie Pietro. Per intervenire al dibattito esortiamo come ogni mattina i nostri ascoltatori volentieri a intervenire tramite SMS al 335-56-34296. Li pubblicheremo mano a mano sul sito di Radio 3. Grazie Pietro.
Grazie Florinda, alle 10.
Alle 10. Noi proseguiamo con un argomento di attualità, non la tortura, ma ci spostiamo su un argomento caro a Radio 3 e a Pagina 3, sui migranti. I migranti faranno a pezzi le nostre bugie. È un articolo di Giuseppe Rizzo pubblicato su internazionale.it. Lo troverete poi linkato direttamente sul nostro sito pagina3.rai.it. I migranti cancelleranno la retorica spaventata e aggressiva che c'è oggi in Italia, ed è una storia che inizia a Palermo. Questo è un articolo che è anche un racconto che ha poco bisogno di commenti perché è molto poetico, ben scritto e con uno stile originale. E inizia così. Questo è l'articolo scritto da un bianco sulla storia di due ragazzi neri e con ogni probabilità sarà letto quasi esclusivamente da bianchi. Racconta l'inizio della fine di questo genere di articoli e comincia a Palermo nel 2012. Il filo della matassa parte dal Senegal, passa dal Gambia, arriva a Pittsburgh, tira dentro John Fante, Martin Scorsese, mia zia Sarina e finisce in Padania, per massimo scorno dei leghisti e cattivisti e nuovi asini nazionalisti. Però bisogna cominciare da Palermo. E luglio ci sono 30 gradi e la città si squaglia e risolidifica in una nuova realtà fatta per l'80% di umidità e per il 20% di canicola. Molti per comodità definiscono questa realtà estate siciliana. Chi ha bisogno deve arrangiarsi come può ed è per arrangiare una soluzione che il comune telefona alla scuola di lingua italiana per stranieri dell'Ateneo. Il problema è che mentre anche i centri di accoglienza per migranti rallentano le loro attività, gli sbarchi non diminuiscono. Da quell'estate del 2012 a oggi, senza che per i loro progetti sia stato speso un euro, la professoressa Mari D'Agostino e il suo gruppo di lavoro si sono rimessi a studiare. Hanno costruito programmi nuovi per i nuovi ragazzi che si sono trovati tra i banchi e alla fine sono riusciti a insegnare l'italiano a 300 migranti, minori stranieri non accompagnati, e le storie di Ibrahima e Bakari aiutano a visualizzarla meglio. Ibrahim è nato in Senegal e da piccolo aiuta il padre nel negozio di famiglia. Vendono stoffe, cuciono vestiti, le giornate sono semplici. Finché la madre non si ammala e il padre la porta in Gambia, dove è nata e può curarsi meglio. E a Ibrahima tocca occuparsi del negozio. Poi c'è un attacco di notte, dopo una settimana riesce a scappare e dopo va in Mali, dopo il Mali in Niger, dopo il Niger pausa. Sono viaggi che raccontati così non significano molto. Vederli su una mappa aiuta a farsi un'idea. Il racconto quasi mai è lineare, è pieno di vuoti e omissioni. Il centro dell'articolo e del racconto di Rizzo è proprio questo. In estrema sintesi, le storie di chi scappa da qualcosa, guerra, miseria, dittature, sono in prima battuta raccontate da chi li vede arrivare. Si costruisce una retorica che si autoalimenta, spesso con pregiudizi e razzismi vari. Pian piano chi arriva comincia ad appropriarsi di una lingua, la far sua e la inizia a raccontare, e così inizia a raccontare la sua versione dei fatti. La retorica iniziale frana, lo stato delle cose inizia a mutare. E continua Rizzo su internazionale.it. Provo a tradurre quest'idea con qualcosa di pratico. Sono siciliano e da almeno 3 generazioni la mia famiglia emigra. Mia nonna non ha mai conosciuto un fratello emigrato in Argentina prima che nascesse e mai più tornato, a proposito di viaggi senza ritorno. Mio padre negli anni 60 ha lavorato in una fabbrica a Bonn. Io e mio fratello ce ne siamo andati dopo la laurea a Roma e a Padova. È cambiato tutto da allora. Sono cambiati i motivi che ci hanno spinti a lasciare la Sicilia. È cambiata la Sicilia, sono cambiati i viaggi, come diceva Marco Gé poco fa, siamo cambiati noi. È rimasto uguale l'incrinarsi della voce di chi resta quando parla di chi se ne va. L'articolo è molto lungo, molto bello, molto poetico e vi ricordo di leggerlo su internazionale.it. pagina 3, chiocciolarai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica se volete restare in contatto con noi e commentare la puntata. E una panoramica tutta letteraria. Iniziamo con una sorrosa polemica sulle pagine del Fatto Quotidiano, pagina 14 e 15. E Asorrosa si esprime sulla connessione tra politica e letteratura. L'articolo si intitola così: una massa di scrittori in fuga dalla storia. Asorrosa, in un suo nuovo saggio, ragiona sulla letteratura come è oggi, fagocitata dalla narrativa, incapace di politica conservatrice. E Asorrosa ha contato 300 narratori in attività nati dopo il 1960, poi ci sono tutte le foto qui sulle due pagine del Fatto Quotidiano, e autori che fanno uscire 40-50 titoli l'anno e hanno finito per uccidere pure la critica, questo ovviamente nell'idea, nell'opinione di Asorrosa. E poi Corrado Alvaro invece sul supplemento culturale del quotidiano Avvenire, Agorà, pagina 12, si parla di Corrado Alvaro, che con quasi una vita vinse il premio Strega nel 51. L'articolo è La guerra e contadina, perché da poco è uscito Memoria del cuore, racconti della guerra del 1915-1918, uscito per La città del sole edizioni. Praticamente sono stati ritrovati nelle pieghe dei quotidiani, spigolati da raccolte dimenticate, i racconti alvariani sulla grande guerra, quindi Memoria del cuore su Avvenire. E poi c'è Petros Markaris, che è molto caro a Radio 3, è stato spesso presente, spesso ne abbiamo parlato qui anche a pagina 3, sulla Stampa, pagina 26. Markaris è ospite alla Milanesiana, questo 78enne greco-armeno noto in Italia soprattutto per il suo personaggio Kostas Karitos, e i suoi romanzi sono pubblicati da Bompiani, e qui scrive un pezzo dal titolo I numeri non contano la felicità, cioè un intervento in cui Markaris racconta che viviamo in un mondo ossessionato dal denaro e dalla quantità. E infine, La rivoluzione dell'amore e della rinuncia. Si parla del libro I miei piccoli dispiaceri di Miriam Toews, edita da Marcos y Marcos, ed è un racconto autobiografico della scrittrice canadese, appunto Miriam Toews, che ha una vita molto, molto particolare, perché lei è scappata da una comunità mennonita, però racconta nei suoi libri tutte le sue esperienze, però in maniera davvero molto ironica, e oggi inaugura le conversazioni di Capri e possiamo leggere il suo intervento sul Mattino a pagina 21. Speranza di Vince Mendoza, del trio di John Taylor. Sono le 9:20 a pagina 3. Vi ricordiamo sempre di seguirci sul nostro sito pagina3.rai.it, ma anche su radio3.rai.it. Infatti vi ricordo che se volete rimanere sempre aggiornati sulle novità di Radio 3 basta andare sul sito, compilare un brevissimo modulo e ricevere la newsletter ogni settimana sulla vostra posta elettronica. E questo perché? Per rimanere appunto aggiornati sulla programmazione. Per esempio, la prossima settimana settimana, o da domani iniziamo con Battiti, parla del punk, tutto quello che avreste voluto sapere sul punk e non avete mai osato chiedere. E poi invece da lunedì 29 giugno a giovedì 30 luglio alle ore 17 ad alta voce verrà letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, letto da Sandro Lombardi. E poi vi ricordo un appuntamento molto interessante, quello di Hollywood Party dal Festival del Cinema Ritrovato di Bologna, da lunedì 29 giugno a venerdì 3 luglio alle 19. Che cosa succede al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna? In questa 29esima edizione verranno presentati circa 400 film realizzati dal 1895 ad oggi e tra le più importanti, tra gli eventi di maggiore spicco, c'è la proiezione della pellicola restaurata di Casablanca, quindi imperdibile. E invece ancora appuntamenti di Radio 3 sono quelli dell'arte, perché l'arte alla radio è sempre più importante e presente. A Radio 3 ci sono due trasmissioni, c'è il Museo Nazionale il sabato e la domenica. Per esempio questo sabato si parlerà del Tondodoni di Michelangelo e questa domenica della crocifissione del Bramantino, oppure c'è a 3 il sabato alle 10:45. Ma perché parliamo di arte? Parliamo di arte perché c'è un articolo, anzi un'intervista di Simona Maggiorelli su Left di questa settimana dal titolo L'inclinazione di Achille. Simona Maggiorelli intervista Achille Bolito Oliva dalla relatività di Einstein, dal principio di indeterminazione e parla di tempo e di spazio, come abbiamo detto a inizio trasmissione parlando di Marc Auger. Però qui il tempo e lo spazio vengono declinati in maniera diversa. Il tempo dell'arte non è un tempo ragionevole, dice Achille Bonito Oliva sulle pagine di Left. Non procede per accumulo, non è un tempo di massimizzazione del profitto, ma un tempo che segna uno scarto dalla logica ordinaria, che apre alla fantasia, spazzando via i luoghi comuni. L'idea di tempo che fa irruzione nel XX secolo mette a soqquadro tutti i linguaggi, irrompe sulla scena dell'arte con l'istantaneità della fotografia, con la sequenza cinematografica. Chiede Maggiorelli, l'idea di tempo nella sua enciclopedia è declinata secondo influenze teoriche e filosofiche più che secondo un filo cronologico? Risponde Bonito Oliva, ho individuato 5 temporalità. Il primo volume riguardava il tempo comico, partendo da Nietzsche, che già tematizzava la postmodernità e l'irrilevanza del nostro tempo. Il secondo è dedicato al tempo interiore. In questo terzo volume, il terzo volume dell'Enciclopedia delle Arti Prelecta, in questo terzo volume protagonista è il tempo inclinato, la legge della relatività, l'espressione mutuata da Lucrezio, che parlava di clinamen, lo spostamento casuale degli atomi. E poi verranno le ultime due uscite, continua Bonito Oliva, che completano il piano dell'opera, la quarta sul tempo pieno a partire da Bergson e la quinta dedicata al tempo aperto. Per ciascun volume ho chiesto a giovani studiosi contributi sulle arti visive, sull'architettura, sulla letteratura e sulla musica. Ognuno di loro ha compiuto un attraversamento del tempo tramite il proprio sguardo specifico. L'enciclopedia nel suo insieme vuole rappresentare la molteplicità, la multidisciplinarietà e la multimedialità. Si tratta di capire come, attraverso lo sconfinamento dei linguaggi, l'arte cerchi di rappresentare il più possibile la complessità del nostro tempo. E vi ricordo che di riflessioni sul tempo ce ne sono, oltre quella che abbiamo fatto sullo spazio-tempo e la nostalgia del ritorno con Marc Auger, anche quella del fisico Carlo Lovelli, che nel suo saggio 7 brevi lezioni di fisica di Adelphi, che è praticamente diventato un bestseller, fa proprio una riflessione sul tempo e dice che non esiste come lo spazio del resto, perché sono un'illusione, la realtà non è mai come ci appare. E su queste riflessioni sul tempo ci avviamo verso la fine della trasmissione.
We'll be right back.
arrivano messaggi sui migranti, queste storie sui migranti mi commuovono e ne deduco dalla loro forza di volontà che noi europei abbiamo perso. Invece sulla tortura per tutta la città ne parla, il linguaggio violento diventa realtà, ci scrivono. Incredibile che addirittura si rivendichi un diritto alla tortura nel paese di Beccaria. Concludiamo la settimana con le consuete anticipazioni dei supplementi culturali che usciranno nel fine settimana. Abbiamo letto l'intervista sull'EFTA Bonito Oliva e questa già è un'anticipazione. Ci spostiamo su Alias del sabato, di sabato 27 giugno, dove ci sarà un'apertura dedicata ai filosofi che saranno presenti al Festival del Cinema Ritrovato di Bologna. Ne abbiamo parlato poco fa, ci sarà anche Hollywood Party con un'intervista a Rancière. E poi sempre su Alias di sabato, Luciano del Sette indaga sulla figura di Elvira Notari, la pioniera del cinema che fondò la casa di produzione Dora Film. Il Giornale invece, la sua pagina dei libri di domenica 28 giugno parla di perversione, quindi prime tre pagine sulla perversione, da quella femminile nei personaggi nella letteratura a partire da un saggio di Louise Kaplan per Cortina. E poi c'è anche la riapertura dell'ala degli anni 30 dell'Università di Padova con gli affreschi di Gio Ponti. Ci spostiamo invece su Alias di domenica con un articolo di Giorgio Mariani su Herman Melville che parla del dramma familiare in cerca di successo. Quindi, amareggiato dal fallimento di Moby Dick, Melville tentò la strada sentimentale, di questo si parla su Alias di domenica. E poi c'è un poeta, Michael Kruger, che pubblica una raccolta Spostare l'ora per Mondadori, Lo specchio, e ne parla Camilla Miglio. E infine si parla del libro La musa di Jonathan Galassi, uscito da Guanda, che ci porta nella stanza dei bottoni della grande editoria americana. Chiudiamo con le anticipazioni dal domenicale del Sole 24 Ore. C'è un articolo sul poeta del sublime americano, Pietro Boitani ci parla del meridiano dedicato a Wallace Stevens, nella sua cristallina chiarezza, uno dei più profondi e affascinanti autori del Novecento. E infine si parla anche sempre sul domenicale di metafisica islamica, il logos in mani arabe, ai tempi di Averroè, l'incontro scontro tra la grande filosofia greca e gli uomini del Corano che ha ispirato vari pensatori islamici. Guido Zaccagnini, buongiorno. Cosa
buongiorno.
Succede invece a Primo Movimento tra un minuto?
Allora, visto che oggi è il tuo ultimo giorno di conduzione, anche il mio ultimo giorno di conduzione, Tito Fortunato ha pensato di farci un omaggio. Tutti i pezzi dedicati a Sancho Panza.
Quindi una puntata di Primo Movimento dedicata a Sancho Panza.
Ma non è vero.
Ah, ok.
Era dato per dire.
Vabbè.
No, Tchaikovsky, Schubert, Debussy e Gounod.
No,
questo è vero.
Quindi laconiche anticipazioni.
Se vuoi posso dire concerto per pianoforte.
Va benissimo. Grazie Guido. Allora ti saluto, ci salutiamo vicendevolmente. Sì. Pagina 3 finisce qui e nel salutarvi con me vi ringraziano Simone D'Arrigo, la consol tecnica, Marzia Coronati in redazione, Piero Pugliese in regia e Gianfranco Rossi, curatore del programma. Un saluto da me, Florinda Fiamma, e vi auguro un buon fine settimana. L'appuntamento è a lunedì alle 9 con Edoardo Camurri e sempre con Pagina 3.